Benvenuti al Daily Digest di domenica 8 febbraio.
Oggi parleremo di L'età dell'oro della fantascienza cinematografica. Capitolium di Brescia Brixia, Vespasiano e Vittoria Alata. Gli allineamenti di Karnak e il mistero dei megaliti bretoni. Biocombustibili da alghe e celle a combustibile. Il futuro della mobilità sostenibile. Isole Gau e inaccessibile. Gli ecosistemi temperati più incontaminati del pianeta. Piattaforme di sviluppo AI native e il tramonto del Build versus Buy. Ravenna, capitale dell'impero dal 402 d.C. Tutorial migliori AI per immagini e video non cinesi. Il vaccino contro il vaiolo e la nascita dell'immunologia moderna. E Willis Carrier e il condizionamento dell'aria. L'invenzione che rimodellò il pianeta. Iniziamo!
L'età dell'oro della fantascienza cinematografica, 1950-1966. Negli anni 50, il cinema di fantascienza abbandonò i mostri per abbracciare la scienza. Destination Moon di George Pal inaugurò un'era di rigore che avrebbe ispirato la corsa allo spazio e cambiato per sempre il nostro sguardo verso le stelle. Dalla fantasia alla scienza, il cambio di paradigma agli anni 50 segnarono una svolta radicale nel cinema di fantascienza. Se nei decenni precedenti il genere era dominato da mostri fantastici, invasioni aliene improbabili e scienziati pazzi, il dopoguerra portò una nuova consapevolezza. L'era atomica era iniziata. La guerra fredda divideva il mondo in due blocchi contrapposti, e la corsa allo spazio stava per decollare letteralmente. Il cinema rifletteva queste ansie e ambizioni. I film di fantascienza divennero più sobri, più scientifici, più attenti ai dettagli tecnici. La scienza non era più magia travestita, ma uno strumento concreto di esplorazione, difesa o potenziale distruzione. Questa trasformazione avrebbe influenzato non solo l'immaginario collettivo, ma anche i programmi spaziali reali che stavano nascendo in quegli anni. Destination Moon, il manifesto della fantascienza hard quando Destination Moon uscì nelle sale nel 1950, il pubblico rimase stupito. Non c'erano mostri, non c'erano alieni, non c'erano raggi della morte. C'era un razzo che sembrava vero, progettato con la consulenza di ingegneri aerospaziali, e una missione lunare raccontata con un realismo quasi documentaristico. George Pal, il produttore visionario di origine ungherese, aveva reclutato Robert A. Heinlein, uno dei più rispettati autori di fantascienza scientifica, per scrivere la sceneggiatura. Heinlein non si limitò a fornire la storia, seguì personalmente la produzione, verificando ogni dettaglio tecnico, dalla progettazione del razzo alle traiettorie orbitali, dalla rappresentazione del vuoto spaziale all'aspetto della superficie lunare. Il risultato fu rivoluzionario. Per la prima volta, Hollywood mostrava lo spazio come realmente è, silenzioso, ostile, governato da leggi fisiche precise. Le scene sulla Luna furono girate con un'attenzione maniacale alla luce cruda e senza atmosfera che caratterizza il nostro satellite. Non c'erano ombre sfumate, non c'erano cieli azzurri, solo il nero assoluto dello spazio e il grigio polveroso della regolite lunare. L'ingegneria al centro della narrazione e ciò che rende Destination Moon un film fondativo è la centralità dell'ingegneria nella trama. La maggior parte del metraggio è dedicata non all'azione, ma alla risoluzione di problemi tecnici concreti. Come costruire un razzo che possa superare l'attrazione gravitazionale terrestre? Come calcolare le traiettorie per entrare in orbita lunare? Come garantire la sopravvivenza dell'equipaggio nel vuoto spaziale? Ogni sequenza è costruita attorno a un problema ingegneristico e alla sua soluzione. Quando l'equipaggio deve alleggerire il razzo per il viaggio di ritorno, vengono mostrati i calcoli precisi del peso da eliminare. Quando un astronauta si stacca dal razzo durante un'attività extraveicolare, la soluzione non arriva da un miracolo, ma dall'applicazione intelligente delle leggi della fisica, usare un estintore come propulsore di fortuna. Heinlein voleva che il pubblico capisse che lo spazio non era un regno di fantasia, ma una frontiera conquistabile attraverso la scienza e l'ingegneria. Il messaggio era chiaro. L'umanità poteva davvero raggiungere la Luna, a patto di applicare il metodo scientifico con rigore e determinazione. Gli effetti speciali, pioneering work per realizzare gli effetti visivi di Destination Moon, Pal e il suo team dovettero inventare tecniche completamente nuove. I modellini del razzo furono costruiti con una precisione da gioielleria, illuminati per replicare la luce solare diretta nello spazio. Le scene sulla superficie lunare furono girate in un set che ricreava le condizioni di bassa gravità attraverso cavi e slow motion. L'astronomo Chesley Bones Tell, famoso per i suoi dipinti astronomici scientificamente accurati, fu ingaggiato come consulente artistico. I suoi matte paintings della superficie lunare vista dalla Terra divennero iconici, stabilendo uno standard visivo che sarebbe stato imitato per decenni. Bonestell aveva studiato le mappe selenografiche disponibili all'epoca e le fotografie telescopiche per ricreare un paesaggio lunare che fosse il più vicino possibile alla realtà. Quando le missioni Apollo raggiunsero effettivamente la Luna quasi 20 anni dopo, molti astronauti dichiararono che l'aspetto della superficie lunare corrispondeva sorprendentemente a quello mostrato in Destination Moon. La scienza aveva guidato l'arte, e l'arte aveva anticipato la realtà. L'impatto culturale e politico Destination Moon non fu solo un successo commerciale, vinse l'Oscar per i migliori effetti speciali, ma divenne un fenomeno culturale. Il film arrivò nelle sale in un momento cruciale. La guerra fredda si stava intensificando, e la competizione tecnologica tra Stati Uniti e Unione Sovietica stava per estendersi allo spazio. Il messaggio del film era esplicitamente politico: chi avrebbe conquistato la Luna avrebbe dominato militarmente ed economicamente il pianeta. Questa visione influenzò direttamente i decisori politici americani. Quando il presidente Eisenhower creò la NASA nel 1958, e quando Kennedy lanciò il programma Apollo nel 1961, l'immaginario collettivo era già stato preparato da film come Destination Moon. Il cinema aveva dimostrato che lo spazio non era solo un sogno da Pop Magazine, ma un obiettivo raggiungibile. Gli ingegneri della NASA crebbero guardando questi film, e molti di loro dichiararono che Destination Moon fu una fonte di ispirazione per le loro carriere. La fantascienza scientifica aveva creato un circolo virtuoso. Immaginare il futuro aiutava a costruirlo. Destination Moon rimane un documento storico essenziale, non solo per la storia del cinema, ma per la storia dell'esplorazione spaziale. Dimostrò che la fantascienza poteva essere rigorosa, educativa e al tempo stesso spettacolare, aprendo la strada a capolavori futuri come 2001, Odissea nello spazio e ispirando generazioni di scienziati, ingegneri e sognatori. Passiamo ora al prossimo contenuto.
Capitolium di Brescia Brixia, Vespasiano e Vittoria Alata. Costruito nel 73 d.C. per volere di Vespasiano, il Capitolium di Brescia è il più grande tempio romano del nord Italia, dedicato alla triade capitolina. Al suo interno fu rinvenuta nel 1826 la Vittoria Alata bronzea, simbolo della città e capolavoro della statuaria imperiale. Brixia e la romanizzazione della Gallia Cisalpina Brescia, l'antica Brixia, divenne colonia romana nel primo secolo avanti Cristo, dopo essere stata un importante insediamento cenomane. La città si sviluppò rapidamente come centro amministrativo e commerciale della Gallia Cisalpina, beneficiando della posizione strategica tra la pianura padana e le vallate alpine. La romanizzazione comportò la costruzione di un foro, un teatro, terme e soprattutto il Capitolium, tempio principale che simboleggiava l'adozione del Pantheon e dei valori politici di Roma. Il processo di monumentalizzazione urbana delle città galliche romanizzate seguiva un modello standardizzato: forum centrale con basilica, Capitolium dedicato alla triade capitolina di Giove, Giunone e Minerva, teatro per spettacoli pubblici e anfiteatro per i giochi. Brescia conserva uno degli esempi più completi di questo schema urbanistico nel nord Italia, con il Capitolium perfettamente integrato nel complesso del foro. Il Capitolium di Vespasiano del 73 d.C. Il Capitolium di Brescia fu costruito nel 73 d.C. durante il regno dell'imperatore Vespasiano, come testimonia un'iscrizione dedicatoria ancora leggibile. Il tempio sostituì un precedente santuario repubblicano composto da 4 edifici distinti risalenti al 75 a 90 avanti Cristo, già ristrutturato sotto Augusto. La nuova struttura unificata rappresentava il consolidamento del culto imperiale e della lealtà di Brixia a Roma dopo le guerre civili. L'edificio, costruito su un alto podio secondo la tradizione etrusco-italica, presenta 3 celle affiancate dedicate rispettivamente a Giove, Giunone e Minerva, la triade divina che proteggeva l'eternità di Roma e il suo dominio sul mondo. Le celle conservano pavimenti originali in marmi policromi di eccezionale qualità, con intarsi geometrici che dimostrano l'elevato livello artigianale raggiunto nelle province settentrionali durante l'età Flavia. La Vittoria Alata, capolavoro bronzeo del primo secolo nel 1826, durante scavi archeologici nelle celle del Capitolium, fu rinvenuta una statua bronzea raffigurante una vittoria alata, alta circa 1 metro e 90 centimetri. La scultura, databile al primo secolo d.C., rappresenta la personificazione della vittoria in volo, con le ali spiegate e il panneggio mosso dal vento in modo così realistico che la statua sembra sul punto di prendere il volo. La tecnica fusoria e la qualità del modellato ne fanno uno dei bronzi romani più raffinati conservati. La statua probabilmente decorava il frontone del tempio o uno degli spazi interni, celebrando le vittorie militari imperiali. Durante il Rinascimento e l'età moderna, era stata sepolta per proteggerla da saccheggi e fusioni, pratica comune per preservare opere preziose durante invasioni e guerre. La scoperta ottocentesca restituì a Brescia uno dei suoi simboli più potenti, diventato logo ufficiale della città.
Il restauro e il nuovo allestimento tra il 2020 e il 2022. La Vittoria Alata è stata sottoposta a un accurato restauro presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze,
che ha rimosso ossidazioni, consolidato la struttura e restituito leggibilità ai dettagli del panneggio e delle ali.
Il restauro ha rivelato tracce di doratura originale e ha permesso di studiare le tecniche fusorie antiche utilizzate per creare una statua così grande e complessa in un'unica fusione.
Al termine del restauro, la statua è stata ricollocata nella cella orientale del Capitolium in un allestimento progettato dall'architetto spagnolo Juan Navarro Valdéveg, che combina illuminazione controllata e superfici riflettenti per esaltare la tridimensionalità della scultura.
Il nuovo allestimento permette ai visitatori di apprezzare la Vittoria da ogni angolazione, evidenziando il dinamismo e la leggerezza che gli scultori romani riuscirono a imprimere al bronzo.
Il Parco Archeologico di Brescia Romana, il Capitolium, fa parte del Parco Archeologico di Brescia Romana, che include anche il Teatro Romano adiacente, porzioni del Foro e Domus con pavimenti musivi.
L'intero complesso è stato iscritto nel 2011 nella lista del patrimonio UNESCO come parte del sito seriale I Longobardi in Italia, i luoghi del potere,
per la stratificazione storica che documenta la transizione dal mondo romano a quello altomedievale. La conservazione eccezionale delle strutture romane, comprese le celle del Capitolium con affreschi e pavimenti originali, rende Brescia uno dei siti archeologici urbani più importanti del nord Italia. Il sito offre una testimonianza diretta della monumentalizzazione delle città galliche sotto l'impero e della continuità d'uso di edifici pubblici attraverso i secoli, dal primo secolo d.C. fino all'epoca longobarda e oltre. Il Capitolium di Brescia, con le sue tre celle dedicate alla triade capitolina e la straordinaria Vittoria Alata Bronzea, rappresenta il più importante tempio romano conservato nel nord Italia, testimonianza della capacità di Roma di trasformare città galliche in centri urbani monumentali che celebravano il potere imperiale e garantivano la lealtà delle province.
Il prossimo soggetto è veramente interessante.
Gli allineamenti di Karnak e il mistero dei megaliti bretoni. Oltre 3.000 pietre erette in file perfette per chilometri, gli allineamenti di Karnak sono il più grande complesso megalitico del mondo. La loro costruzione nel Neolitico rimane un enigma ingegneristico che continua a sfidare la nostra comprensione. Un paesaggio di pietra, la Bretagna megalitica nella Bretagna meridionale, tra la cittadina di Karnak e il villaggio di La Trinité-sur-Mer, si estende uno dei paesaggi archeologici più straordinari del pianeta. Oltre 3.000 menhir, pietre erette di granito locale, sono disposti in 11 file parallele che si snodano per quasi 4 chilometri. Visti dall'alto, gli allineamenti sembrano le costole di un gigantesco scheletro di pietra disteso sulla terra. Questi monumenti furono eretti tra il 4500 e il 3300 a.C., durante il Neolitico Medio, da comunità agricole che abitavano la regione. Non erano nomadi primitivi, ma società organizzate capaci di mobilitare enormi risorse umane e tecnologiche per progetti che travalicavano la durata di una singola generazione. Le dimensioni del fenomeno gli allineamenti di Karnak si dividono in tre gruppi principali. Le Meneca Ovest, con 1099 menhir in 11 file, Kermario al centro, con 1029 menhir in 10 file, e Kerleskana Est, con 555 menhir in 13 file. Le pietre variano enormemente in dimensioni, dai piccoli menhir alti meno di un metro ai giganti che superano i 4 metri di altezza. La disposizione non è casuale. Le file sono orientate grossomodo est-ovest, con leggere variazioni che alcuni archeologi hanno interpretato come allineamenti astronomici. Le pietre più alte si trovano generalmente all'estremità occidentale di ogni gruppo, mentre quelle più piccole sono a est, creando un effetto visivo di digradazione che amplifica la percezione della distanza. Ma Karnak non è solo allineamenti. La regione è disseminata di dolmen, camere funerarie megalitiche coperte, tumuli, cairne e singoli menhir isolati. Il paesaggio intero era stato trasformato in un complesso cerimoniale la cui logica ci sfugge ancora largamente. Il Gran Menhir Brisé, il gigante caduto a pochi chilometri dagli allineamenti, nel sito di Locmariaquer, giace spezzato in 4 pezzi, il più straordinario dei menhir europei. Il Gran Menhir Brisé, se fosse intatto, raggiungerebbe i 20 metri di altezza e peserebbe circa 330 tonnellate. È la più grande pietra singola mai movimentata nel Neolitico europeo. La sua caduta e frammentazione avvennero in epoca antica, forse a causa di un terremoto o dell'erosione della base. Ma il vero mistero è come fu eretto. Spostare un monolito del genere richiede una comprensione sofisticata della fisica e della meccanica. Gli archeologi ipotizzano un sistema complesso di leve progressive, rulli in legno, corde intrecciate in fibre vegetali o cuoio, e soprattutto terrapieni, enormi rampe di terra su cui far scivolare la pietra, da smantellare dopo l'erezione. Esperimenti archeologici moderni hanno dimostrato che, teoricamente, alcune centinaia di persone coordinate potrebbero spostare una pietra del genere. Ma il coordinamento richiesto, la logistica, l'organizzazione sociale necessaria a mobilitare tante persone per un progetto che non offriva vantaggi pratici immediati. Tutto questo implica una società molto più complessa di quanto tradizionalmente si pensi del Neolitico. Ipotesi sul significato, astronomia, religione, potere perché furono costruiti gli allineamenti di Karnak. Le teorie sono molteplici e nessuna è definitiva. L'ipotesi astronomica suggerisce che i menhir fungessero da marcatori per osservare il sorgere e il tramontare del sole nei solstizi e negli equinozi, o i cicli lunari. Alcune pietre sembrano effettivamente allineate con questi eventi celesti, ma gli allineamenti non sono abbastanza precisi da permettere calcoli astronomici sofisticati. L'ipotesi religiosa cerimoniale propone che gli allineamenti fossero percorsi processionali, vie sacre lungo le quali le comunità si muovevano durante cerimonie stagionali legate ai cicli agricoli. Le pietre avrebbero delimitato uno spazio sacro, separando il mondo profano da quello rituale. Un'ipotesi più recente enfatizza l'aspetto politico-sociale. La costruzione di monumenti megalitici richiedeva una leadership forte capace di organizzare il lavoro collettivo. Gli allineamenti sarebbero quindi manifestazioni di potere, monumenti alla gloria dei capi o dell'elite che li commissionarono. La loro grandiosità comunicava un messaggio chiaro. Questa comunità è potente, organizzata, capace di imprese straordinarie. È probabile che tutte queste funzioni coesistessero. I megaliti potevano essere al tempo stesso osservatori astronomici, luoghi di culto, marcatori territoriali e simboli di potere. Il fatto che fossero costruiti per durare millenni suggerisce che le comunità neolitiche pensavano in termini di eredità transgenerazionale. Questi monumenti erano messaggi lanciati verso il futuro. La tecnologia megalitica, ingegneria senza metallo, come fu possibile erigere migliaia di menhir senza strumenti metallici? Gli uomini del Neolitico disponevano solo di attrezzi in pietra levigata, legno, corde vegetali o in cuoio, e leve. Eppure riuscirono a estrarre blocchi di granito dalle cave, trasportarli anche per diversi chilometri e erigerli verticalmente. Le tecniche di estrazione sfruttavano le fratture naturali della roccia. I blocchi venivano isolati inserendo cunei di legno nelle fessure e bagnandoli. Il legno, gonfiandosi, esercitava una pressione sufficiente a spaccare la pietra. Una volta estratto, il blocco veniva trascinato su rulli di legno o fatto scivolare su slitte. Per l'erezione, si scavava una fossa profonda come un terzo dell'altezza del menhir. La pietra veniva fatta scivolare fino al bordo della fossa, poi sollevata progressivamente con leve, mentre si riempiva lo spazio sottostante con pietre di supporto. Quando il menhir era verticale, la fossa veniva colmata e compattata. Il processo richiedeva giorni di lavoro e decine di persone. Questa tecnologia povera dimostra che l'ingegno umano non dipende dalla complessità degli strumenti, ma dalla capacità di organizzare conoscenze empiriche, coordinare sforzi collettivi e perseverare attraverso generazioni. Gli allineamenti di Karnak rimangono un enigma affascinante. Dopo 5.000 anni, queste pietre continuano a interrogarci sul significato che avevano per chi le eresse. Forse non troveremo mai una risposta definitiva, ma questo non diminuisce la loro potenza. Sono la prova che l'umanità ha sempre sentito il bisogno di lasciare tracce monumentali del proprio passaggio, di costruire qualcosa che superasse la brevità della vita individuale.
Le meraviglie della tecnologia e della scienza non sono finite.
Biocombustibili da alghe e celle a combustibile. Il futuro della mobilità sostenibile. Le alghe microscopiche e l'idrogeno rappresentano la frontiera della decarbonizzazione dei trasporti. Senza competere con l'agricoltura e catturando CO2, queste tecnologie potrebbero rivoluzionare treni, navi e camion dove le batterie falliscono. Oltre ai biocombustibili tradizionali, il problema della terra è i biocombustibili di prima generazione, derivati da colture alimentari come mais e canna da zucchero. Hanno creato il problema del conflitto cibo-energia. Destinare terre fertili alla produzione di etanolo o biodiesel significa sottrarle all'agricoltura alimentare, con conseguenze sui prezzi dei generi alimentari e sulla sicurezza alimentare globale. I biocombustibili di seconda generazione, prodotti da biomasse e lignocellulosiche come scarti agricoli e forestali, hanno parzialmente risolto questo problema, ma rimangono limitati dalla disponibilità di materia prima e dall'efficienza ancora modesta dei processi di conversione. La terza generazione di biocombustibili si basa su un organismo radicalmente diverso, le microalghe. Questi microorganismi fotosintetici crescono in acqua, non competono con le colture alimentari, hanno tassi di crescita elevatissimi e possono accumulare lipidi, oli fino al 50-70% del loro peso secco. Soprattutto, catturano anidride carbonica dall'atmosfera durante la crescita, rendendo il bilancio di carbonio potenzialmente neutro o addirittura negativo. Come funzionano i fotobioreattori? Le microalghe possono essere coltivate in due sistemi principali: vasche aperte, open ponds, o fotobioreattori chiusi. I fotobioreattori sono strutture tubolari o a pannelli trasparenti in cui le alghe crescono in condizioni controllate. Questo permette di ottimizzare temperatura, pH, concentrazione di nutrienti e intensità luminosa, massimizzando la produttività. Il processo è sorprendentemente semplice. Le alghe vengono inoculate nel fotobioreattore contenente acqua, nutrienti, principalmente azoto e fosforo, e anidride carbonica. Attraverso la fotosintesi, convertono la CO2 in biomassa, accumulando lipidi al loro interno. Quando raggiungono la densità ottimale, le alghe vengono raccolte, concentrate e sottoposte a estrazione dei lipidi. I lipidi estratti possono essere convertiti in biodiesel attraverso transesterificazione, esattamente come l'olio di colza o di girasole. Ma a differenza delle piante oleaginose tradizionali, le alghe possono produrre 10-30 volte più olio per ettaro all'anno e non richiedono terra arabile. Possono crescere su terreni marginali, in deserti costieri o addirittura su piattaforme marine. Selezione genetica e ingegneria metabolica: non tutte le specie di microalghe sono uguali. Alcune accumulano più lipidi, altre crescono più velocemente, altre ancora tollerano meglio temperature estreme o salinità elevate. La ricerca biotecnologica si concentra sulla selezione e sul miglioramento genetico di ceppi ad alte prestazioni. Tecniche di mutagenesi e selezione artificiale hanno prodotto ceppi di Chlorella, Nanochloropsis e Schenedesmus con accumulo lipidico superiore al 70%. L'ingegneria genetica permette di modificare i pathway metabolici delle alghe per reindirizzare più energia verso la sintesi di lipidi invece che verso la crescita cellulare. Un approccio promettente è l'uso di stress metabolico controllato. Sottoponendo le alghe a carenza di azoto o a eccesso di luce, si induce l'accumulo di lipidi come meccanismo di sopravvivenza. Combinando selezione genetica e controllo ambientale, si possono ottenere produttività che rendono economicamente competitivo il biodiesel da alghe. Cattura di CO2 industriale. Il doppio vantaggio. Uno dei vantaggi più interessanti dei fotobioreattori è la possibilità di utilizzarli per catturare l'anidride carbonica da fonti industriali concentrate, come centrali termoelettriche o cementifici. Invece di sequestrare la CO2 sottoterra, Carbon Capture and Storage, CCS, la si può convogliare nei fotobioreattori dove diventa nutrimento per le alghe. Questo crea un ciclo virtuoso. L'industria pesante produce CO2, le alghe la catturano e la trasformano in biomassa. La biomassa diventa biocombustibile che viene bruciato rilasciando nuovamente CO2, ma in quantità inferiore grazie all'efficienza del processo. Nel lungo termine, integrando più cicli e ottimizzando le efficienze, si può tendere a un bilancio di carbonio netto negativo. Progetti pilota in tutto il mondo stanno testando questa integrazione industriale. In Germania, una centrale a carbone alimenta fotobioreattori che producono biomassa per mangimi animali e bioplastiche. In Cina, un cementificio ha installato impianti di alghe che catturano parte delle emissioni di processo. La tecnologia esiste, manca ancora la scalabilità economica. Celle a combustibile a idrogeno. Oltre le auto, mentre i biocombustibili da alghe affrontano il problema delle emissioni nei settori difficili da elettrificare, le celle a combustibile a idrogeno offrono una soluzione complementare. Una cella a combustibile converte direttamente l'energia chimica dell'idrogeno in elettricità attraverso una reazione elettrochimica, producendo solo acqua come sottoprodotto. Le auto a idrogeno esistono già, ma il loro mercato rimane di nicchia a causa della mancanza di infrastrutture di rifornimento. Tuttavia, le celle a combustibile mostrano vantaggi decisivi in applicazioni dove il peso delle batterie è proibitivo: treni, navi, camion pesanti, autobus urbani e veicoli da cantiere. Un treno a batterie dovrebbe trasportare decine di tonnellate di accumulatori per avere un'autonomia ragionevole, riducendo drasticamente il carico utile. Un treno a celle a combustibile, invece, trasporta serbatoi di idrogeno compressi molto più leggeri e può rifornirsi in pochi minuti, esattamente come un treno diesel. In Germania, i primi treni passeggeri a idrogeno circolano già commercialmente su linee non elettrificate. La sfida dell'idrogeno verde e il problema delle celle a combustibile non è tecnologico, ma logistico ed energetico. Come produrre l'idrogeno? Oggi, oltre il 90% dell'idrogeno globale viene prodotto da reforming del metano, idrogeno grigio, un processo che emette enormi quantità di CO2. L'idrogeno verde, prodotto per elettrolisi dell'acqua usando elettricità rinnovabile, è ancora costoso e poco diffuso. La chiave è l'integrazione con le rinnovabili intermittenti. L'energia eolica e solare produce elettricità in modo variabile, troppa quando c'è vento o sole, insufficiente quando mancano. Usare l'eccesso di produzione rinnovabile per elettrolizzare l'acqua e produrre idrogeno permette di stoccare energia in forma chimica, trasportabile e utilizzabile quando serve. L'idrogeno diventa quindi non solo un carburante, ma un vettore energetico fondamentale per l'integrazione delle rinnovabili nel sistema energetico. Prodotto in eccesso di giorno, può alimentare celle a combustibile di notte. Prodotto in regioni ventose o soleggiate, può essere trasportato via pipeline o nave verso regioni meno favorite. Biocombustibili da alghe e celle a combustibile a idrogeno non sono soluzioni magiche, ma tasselli di un puzzle complesso. La decarbonizzazione completa dei trasporti richiederà un mix di tecnologie: elettrico a batteria per auto e veicoli leggeri, idrogeno per trasporti pesanti e a lungo raggio, biocombustibili avanzati per aviazione e navigazione. L'importante è iniziare a costruire le infrastrutture oggi, perché il futuro sostenibile non si improvvisa.
Voltiamo pagina e passiamo al prossimo argomento. Isole Gaue inaccessibile, gli ecosistemi temperati più incontaminati del pianeta. Nel cuore del Sud Atlantico, due isole vulcaniche rappresentano l'ultimo rifugio incontaminato per milioni di uccelli marini. Le loro scogliere inaccessibili hanno protetto ecosistemi unici dall'intervento umano, rendendole laboratori viventi di evoluzione insulare. Il luogo più remoto dell'Atlantico, l'arcipelago di Tristan da Cunha. L'arcipelago di Tristan da Cunha è probabilmente il gruppo di isole abitate più isolato del mondo. Tristan, l'isola principale, ospita circa 250 persone in un unico villaggio, Edinburgh of the Seven Seas. Il continente più vicino, il Sudafrica, dista 2.800 km. Non ci sono aeroporti, l'unico modo per raggiungerlo è via nave, un viaggio di 5-6 giorni da Città del Capo che viene effettuato poche volte all'anno. Ma Tristan è relativamente accessibile rispetto alle altre due isole dell'arcipelago, Gao, a 400 km a sud-est, e inaccessibile, a 40 km a sud-ovest. Queste due isole sono disabitate, protette come riserve naturali integrali, e rappresentano alcuni degli ecosistemi insulari temperati meno perturbati del pianeta. La loro inaccessibilità fisica le ha salvate dall'impatto umano che ha devastato isole oceaniche comparabili in tutto il mondo. Geologia vulcanica, fortezze di basalto nell'oceano sia Gulf che inaccessibile sono isole vulcaniche, nate da hotspot mantellici che punteggiano il fondale dell'Atlantico meridionale. Gao, la più grande delle due, 65 km quadrati, è dominata da Edinburgh Peak, che si eleva a 847 metri sul livello del mare. L'isola è un plateau vulcanico circondato da scogliere basaltiche che cadono a picco nell'oceano per centinaia di metri. Inaccessibile è più piccola, 14 km quadrati, ma altrettanto drammatica. Il suo nome non è casuale. L'isola è circondata da scogliere verticali di basalto nero, alte fino a 200 metri, che rendono l'approdo quasi impossibile. Esistono solo due o tre punti in tutta la costa dove, in condizioni meteorologiche perfettamente calme, è possibile tentare uno sbarco. Anche in questi punti, l'operazione è pericolosa, onde improvvise hanno già ucciso persone che tentavano di raggiungere l'isola. La geologia delle due isole riflette la loro origine vulcanica. I flussi di lava basaltica, solidificati in colonne esagonali per contrazione termica, formano architetture naturali spettacolari. Grotte marine scavate dall'erosione delle onde penetrano nelle scogliere, creando labirinti sottomarini dove foche e pinguini trovano rifugio. La superficie delle isole è ricoperta da torbiere, felci giganti e praterie umide nutrite dalle piogge abbondanti e dalle nebbie persistenti. La fauna aviaria. Milioni di uccelli marini. Le isole Gaue inaccessibile ospitano alcune delle più grandi colonie di uccelli marini al mondo. Si stima che oltre 10 milioni di individui nidifichino su queste due isole ogni anno. L'assenza di mammiferi predatori terrestri, con l'eccezione problematica dei topi introdotti su Gao, ha permesso agli uccelli di evolversi senza pressioni selettive da parte di predatori terrestri, portando a comportamenti di nidificazione unici. L'albatros di Tristan nidifica quasi esclusivamente su Gao. Con un'apertura alare di oltre 2 metri, questi uccelli maestosi trascorrono la maggior parte della vita planando sugli oceani australi, tornando a terra solo per riprodursi. Le loro colonie, sparse sulle scogliere battute dal vento, sono società complesse dove coppie monogame si ricongiungono ogni anno nello stesso nido, eseguendo elaborate danze di corteggiamento. La gallinula di Gao, un rallide endemico, è uno degli uccelli più rari del pianeta. Incapace di volare, vive nelle torbiere dell'isola dove si nutre di invertebrati e semi. La sua popolazione totale è di poche centinaia di individui. Su Inaccessibile vive una specie sorella, la gallinula di Inaccessibile, anch'essa incapace di volare. Ed endemica di quell'unica isola. Questi uccelli rappresentano esempi classici di sindrome insulare. In assenza di predatori terrestri, molti uccelli insulari perdono la capacità di volare nel corso dell'evoluzione. La minaccia dei topi, predatori introdotti dall'uomo nonostante l'isolamento, l'isola Gao non è sfuggita completamente all'impatto umano. Nel XIX secolo, i topi domestici arrivarono sull'isola probabilmente a bordo di navi di cacciatori di foche. In assenza di predatori naturali, i topi si sono moltiplicati in modo esplosivo, raggiungendo densità tra le più alte mai registrate, oltre 200 topi per ettaro in alcune aree. Il problema è che questi topi hanno sviluppato un comportamento inusuale: attaccano e uccidono pulcini di uccelli marini di specie molto più grandi di loro, inclusi albatros e petrelli. Lavorando in gruppo, i topi rosicchiano i pulcini ancora vivi, causando ferite terribili. Si stima che ogni anno vengano uccisi oltre 1 milione di pulcini di uccelli marini su Gao. Diverse specie endemiche sono sull'orlo dell'estinzione a causa di questa predazione. Per risolvere il problema, nel 2021 è stata lanciata un'operazione di eradicazione su scala massiccia. Elicotteri hanno distribuito esche avvelenate su tutta la superficie dell'isola. L'operazione sembrava inizialmente riuscita, ma nel 2023 sono stati avvistati nuovamente topi, probabilmente sopravvissuti in cavità sotterranee. Una seconda operazione di eradicazione è in programma. Il caso dimostra quanto sia difficile ripristinare un ecosistema insulare una volta che è stato invaso da specie aliene. Inaccessibile, per fortuna, è rimasta libera da mammiferi introdotti. Questa differenza permette confronti scientifici preziosi: come si comportano gli stessi ecosistemi con e senza predatori invasivi? Quali sono le conseguenze evolutive ed ecologiche dell'introduzione di una singola specie aliena? Protezione legale e accesso scientifico controllato: entrambe le isole sono protette come riserve naturali integrali. Gao è stata dichiarata patrimonio dell'umanità UNESCO nel 1995, con inaccessibile aggiunta nel 2004. L'accesso è severamente limitato, solo spedizioni scientifiche con permessi speciali possono sbarcare, e anche in questi casi l'impatto umano deve essere minimizzato attraverso protocolli rigidi di biosicurezza. Su Gao esiste una stazione meteorologica permanente gestita dal governo sudafricano, con un piccolo staff che viene ruotato ogni anno. La stazione fornisce dati meteorologici cruciali per le previsioni nell'Atlantico meridionale e monitora i parametri climatici a lungo termine. Ma anche il personale della stazione è soggetto a regole ferree: non può avventurarsi liberamente sull'isola, non può disturbare la fauna, deve seguire procedure di quarantena per evitare l'introduzione di semi o invertebrati alieni. Inaccessibile non ha insediamenti umani. Le spedizioni scientifiche che vi sbarcano, poche volte all'anno, devono portare tutto il necessario e rimuovere ogni traccia della loro presenza al momento della partenza. L'isola è probabilmente l'ecosistema insulare temperato meno disturbato dall'uomo rimasto al mondo, un riferimento prezioso per capire come funzionano gli ecosistemi in assenza di interferenze antropiche. Laboratorio di evoluzione insulare: dal punto di vista scientifico, Gao e Inaccessibile sono laboratori naturali per studiare l'evoluzione insulare. La teoria biogeografica delle isole predice che isole piccole e remote ospiteranno meno specie che isole grandi e vicine a continenti, ma le specie presenti saranno spesso endemiche, evolute in isolamento. Queste isole confermano la teoria in modo spettacolare. Oltre alle specie di uccelli già menzionate, entrambe le isole ospitano invertebrati endemici, piante uniche e comunità ecologiche che non esistono altrove. La mosca gigante di Gao, per esempio, è uno dei ditteri più grandi del mondo, evoluto in assenza di predatori che normalmente limiterebbero le dimensioni degli insetti. Studi genetici stanno rivelando come le popolazioni insulari si differenziano rapidamente da quelle continentali, accumulando mutazioni e adattamenti locali. Un aspetto affascinante è la perdita della capacità di volo in diverse specie di uccelli e insetti. In assenza di predatori terrestri e con risorse concentrate in spazi ristretti, il volo diventa energeticamente dispendioso e poco vantaggioso. Nel corso di migliaia di generazioni, la selezione naturale favorisce individui con ali ridotte che investono meno energia nel mantenimento dei muscoli di volo. Questo processo, osservato anche su altre isole oceaniche come le Galapagos, dimostra quanto rapidamente possa agire l'evoluzione quando le pressioni selettive cambiano. Le isole Gao e Inaccessibile ci ricordano che esistono ancora angoli del pianeta dove la natura può seguire il proprio corso, libera dall'interferenza umana. Ma ci ricordano anche quanto sia fragile questo equilibrio: bastano pochi topi introdotti per devastare ecosistemi evolutisi in milioni di anni. Proteggere questi ultimi santuari non è solo un dovere etico, ma un investimento scientifico. Sono finestre aperte su come funziona la vita quando l'uomo non interviene, riferimenti preziosi in un pianeta sempre più antropizzato. Se vuoi aiutare questo progetto culturale, fai una donazione su microsmeta.com. Andiamo avanti!
piattaforme di sviluppo AI native e il tramonto del build versus buy. Nel 2026, le piattaforme AI native permettono ai team di costruire applicazioni complesse in giorni invece che mesi. Questo non è solo uno strumento nuovo, è un cambio di paradigma che democratizza lo sviluppo software e rivoluziona il dilemma comprare o costruire. La fine dello sviluppo tradizionale. Dal codice all'intento per decenni, sviluppare software ha significato scrivere codice, righe di istruzioni precise che dicono a un computer esattamente cosa fare. Questo approccio funzionava, ma era lento, costoso e accessibile solo a chi possedeva competenze tecniche specialistiche. Il dilemma aziendale era sempre lo stesso: comprare una soluzione pronta, con compromessi sulle funzionalità, o costruirla internamente, investendo tempo e risorse enormi. Le piattaforme di sviluppo AI native del 2026 hanno rotto questa dinamica. Invece di scrivere codice riga per riga, gli sviluppatori descrivono l'applicazione che vogliono in linguaggio naturale. Voglio un dashboard che mostri le vendite per regione, con filtri per data e categoria, e invii alert automatici quando le vendite scendono sotto soglia. L'intelligenza artificiale generativa traduce questo intento in un'applicazione funzionante, completa di back-end, front-end, database e logica di business. Questo non è lo code tradizionale, dove si assemblano componenti predefiniti. È sviluppo guidato dall'intento, dove l'AI comprende il contesto aziendale, propone architetture ottimali, scrive il codice necessario e lo testa automaticamente. Il risultato è una velocità di sviluppo 10-50 volte superiore rispetto ai metodi classici. Governance e sicurezza integrate. Enterprise ready dal giorno 1. Una critica comune alle prime generazioni di strumenti AI per lo sviluppo era la mancanza di controlli enterprise. Il codice generato poteva contenere vulnerabilità di sicurezza, non rispettare gli standard aziendali o creare debito tecnico invisibile. Le piattaforme AI native del 2026 hanno risolto questi problemi integrando governance e sicurezza direttamente nel workflow. Ogni componente generato passa attraverso analisi automatiche di sicurezza, scansione delle vulnerabilità, verifica della conformità alle policy aziendali, controllo delle licenze delle dipendenze. Se il codice non rispetta gli standard, l'AI lo rivede autonomamente o segnala il problema agli sviluppatori umani. Questo crea un circolo di feedback continuo che migliora la qualità nel tempo. Inoltre, queste piattaforme mantengono tracciabilità completa. Ogni decisione architettonica, ogni modifica al codice, ogni test eseguito viene documentato automaticamente. Questo non solo facilita audit e compliance, ma crea una knowledge base aziendale che cresce con ogni progetto, rendendo lo sviluppo futuro ancora più veloce ed efficiente. Democratizzazione dello sviluppo. Chi può costruire software oggi? L'impatto più profondo delle piattaforme AI native è la democratizzazione dello sviluppo software. Figure non prettamente tecniche, come product manager, analisti di business o specialisti di dominio, possono ora orchestrare soluzioni digitali complesse senza scrivere una riga di codice. Comprendono il problema aziendale. Possono descriverlo all'AI in linguaggio naturale e ottenere un'applicazione funzionante. Questo non elimina il ruolo degli sviluppatori professionisti. Al contrario, li libera dalle attività ripetitive e di basso valore, permettendo loro di concentrarsi su problemi architetturali complessi, ottimizzazioni critiche e innovazioni che richiedono vera expertise umana. Gli sviluppatori diventano supervisori e orchestratori dell'AI, non più semplici scrittori di codice. Un effetto collaterale importante è la velocità di sperimentazione. Le aziende possono testare idee rapidamente, costruire prototipi in ore invece che settimane, iterare sulla base del feedback degli utenti senza costi proibitivi. Questo accelera l'innovazione e riduce il rischio. Invece di investire mesi in un progetto che potrebbe fallire, si può validare il concetto in giorni e decidere se proseguire o pivot. Il nuovo modello economico, build fast, buy never, il dilemma tradizionale build versus buy assumeva che costruire software internamente fosse lento e costoso. Se questo non è più vero, cambia l'intero calcolo economico. Perché comprare una soluzione SaaS con funzionalità generiche e vincoli contrattuali, quando si può costruire una soluzione personalizzata in una settimana? Le piattaforme AI native spostano il vantaggio verso il build interno rapido. Le aziende possono creare strumenti su misura per i loro processi specifici, integrare perfettamente con i sistemi esistenti, modificare rapidamente quando i requisiti cambiano. Il controllo completo e la personalizzazione totale diventano accessibili anche alle piccole organizzazioni. Questo non significa che i fornitori SaaS spariranno, ma dovranno evolversi, offrire non solo software, ma piattaforme aperte che si integrano con le soluzioni costruite internamente dai clienti, fornire AI specializzate per domini specifici, contabilità, risorse umane, logistica, che sono troppo complessi per essere costruiti internamente senza expertise profonda. Il mercato si sta polarizzando. Da un lato, piattaforme AI native orizzontali che permettono di costruire qualsiasi cosa rapidamente, dall'altro, soluzioni verticali profondamente specializzate che incorporano decenni di conoscenza di dominio. Il software generico nel mezzo è quello più a rischio. Limiti e sfide. Cosa non può fare l'AI nel 2026? È importante essere realistici. Le piattaforme AI native del 2026 sono potenti, ma non onnipotenti. Eccellono in applicazioni CRUD, create, read, update, delete, standard, dashboard, workflow aziendali, integrazioni tra sistemi. Ma faticano con algoritmi estremamente complessi, ottimizzazioni prestazionali estreme, sistemi real-time con requisiti di latenza millisecondi, o applicazioni che richiedono innovazioni architetturali radicali. L'AI generativa può scrivere codice corretto per problemi ben definiti, ma non ha intuizione creativa, non può risolvere problemi genuinamente nuovi che richiedono salti concettuali, non comprende veramente il contesto aziendale in tutta la sua complessità. Gli sviluppatori umani rimangono essenziali per guidare l'architettura generale, validare le soluzioni proposte dall'AI e intervenire quando il problema esce dai pattern conosciuti. Un altro limite è la dipendenza dai fornitori di piattaforme AI. Se una piattaforma chiude o cambia radicalmente le condizioni commerciali, le aziende rischiano di trovarsi bloccate. La mitigazione è assicurarsi che il codice generato sia esportabile, comprensibile e manutenibile anche senza la piattaforma originale. L'open source e gli standard aperti diventano cruciali. Le piattaforme AI native rappresentano uno dei cambiamenti più profondi nella storia dello sviluppo software. Non sostituiscono completamente gli sviluppatori umani, ma amplificano enormemente la loro produttività e aprono la creazione di software a un pubblico molto più vasto. Il 2026 segna l'inizio di un'era dove l'innovazione digitale non è più limitata dalla scarsità di talento tecnico, ma solo dall'immaginazione.
Proseguiamo con il prossimo articolo di Digital Worlds.
Ravenna, capitale dell'impero dal 402 d.C. Quando Roma cadde, Ravenna divenne il cuore pulsante dell'Occidente. I suoi mosaici dorati raccontano la transizione verso il Medioevo, dove l'arte bizantina incontra l'eredità romana in un dialogo di luce e fede. La città che ereditò l'impero nel 402 d.C., l'imperatore Onorio trasferì la capitale dell'impero romano d'Occidente da Milano a Ravenna. La scelta non fu casuale. Circondata da paludi e collegata al mare attraverso il porto di Classe, Ravenna era praticamente inespugnabile. Mentre Roma veniva saccheggiata dai Visigoti nel 4.0, la nuova capitale prosperava, diventando il centro politico e culturale di un impero morente. La città conservò questo ruolo anche dopo la caduta dell'impero d'Occidente nel 476, prima sotto il regno degli Ostrogoti di Teodorico e poi come sede dell'esarcato bizantino. Questa continuità politica si riflette nei monumenti straordinari che ancora oggi testimoniano la grandezza di quell'epoca di transizione. Il mausoleo di Galla Placidia, la luce dell'anima dall'esterno, il mausoleo di Galla Placidia appare come una modesta costruzione in mattoni, quasi dimessa. Ma varcata la soglia, il visitatore viene investito da un'esplosione di luce dorata. Le pareti e le volte sono interamente ricoperte di mosaici che brillano nella penombra, creando un'atmosfera mistica e ultraterrena. Il contrasto tra l'esterno sobrio e l'interno sfavillante non è casuale. Rappresenta la metafora dell'anima cristiana, che nasconde la propria ricchezza spirituale sotto un'apparenza umile. I mosaici raffigurano stelle dorate su uno sfondo blu cobalto intenso, creando l'illusione di un cielo notturno infinito. Al centro della cupola, una croce dorata domina lo spazio, simbolo della salvezza promessa. Le lunette mostrano scene simboliche, il buon pastore tra le pecore, i cervi che si abbeverano alla fonte della vita, i martiri che si avvicinano al fuoco purificatore. Ogni dettaglio è studiato per elevare lo spirito del fedele verso la contemplazione del divino. San Vitale. L'architettura che guarda a oriente la Basilica di San Vitale, consacrata nel 548 d.C., rappresenta uno dei vertici dell'arte bizantina in Occidente. La sua pianta ottagonale rompe radicalmente con la tradizione basilicale latina a tre navate, guardando invece ai modelli architettonici di Costantinopoli. Questa scelta non è solo estetica, ma politica. Ravenna si proclama erede diretta dell'Impero Romano d'Oriente, l'unico legittimo continuatore della romanità. I mosaici absidali sono un manifesto di potere, nelle due celebri scene di corte. L'imperatore Giustiniano e l'imperatrice Teodora sono raffigurati con il loro seguito in una processione ieratica. Giustiniano offre il pane eucaristico, Teodora il calice del vino. Entrambi partecipano direttamente al sacrificio liturgico, presentandosi come intermediari tra Dio e il popolo. Il messaggio è chiaro, il potere imperiale è sacro, discende direttamente dal cielo. La tecnica musiva raggiunge qui livelli di sofisticazione straordinari. I volti sono resi con tessere minutissime che creano sfumature delicatissime. Le vesti imperiali brillano di tessere d'oro e pietre preziose. La luce che filtra dalle finestre fa vibrare i colori, creando un effetto di movimento e vita che trasforma le figure bidimensionali in presenze quasi tangibili.
Il mausoleo di Teodorico. La pietra contro il mosaico a poca distanza dal centro storico si erge il mausoleo di Teodorico, costruzione unica nel panorama ravennate. Qui non ci sono mosaici scintillanti, ma una massiccia struttura in pietra d'Istria che sfida i secoli con la sua solidità brutale. Teodorico, re degli Ostrogoti, volle essere sepolto in un edificio che rispecchiasse le sue origini barbariche, pur emulando la grandezza romana. L'elemento più straordinario è la cupola monolitica, un singolo blocco di pietra del peso di oltre 3.0 tonnellate,
trasportato via mare dall'Istria e sollevato sulla struttura con tecniche che ancora oggi fanno
discutere gli ingegneri.
Come fu possibile spostare e posizionare un simile macigno con i mezzi del VI secolo d.C.?
La risposta si perde nel tempo, testimonianza delle capacità tecniche dei popoli barbari, troppo spesso sottovalutate. Il mausoleo rappresenta il tentativo di Teodorico di fondere due mondi, quello romano, con la sua eredità architettonica monumentale, e quello germanico, con le sue tradizioni costruttive in pietra.
Il risultato è un'opera ibrida, potente nella sua semplicità, che testimonia la complessità culturale dell'epoca post-imperiale.
Ravenna oggi, patrimonio dell'umanità nel 1996. 8 monumenti paleocristiani di Ravenna sono stati inseriti nella lista del patrimonio dell'umanità UNESCO.
La motivazione è inequivocabile. I monumenti religiosi di Ravenna sono di importanza straordinaria in ragione della suprema maestria artistica dell'arte del mosaico.
Essi sono anche la prova delle relazioni e dei contatti artistici e religiosi di un periodo importante della storia culturale europea. Oggi, visitare Ravenna significa compiere un viaggio nel tempo, quando l'Occidente e l'Oriente si incontravano in una città di confine, creando un'arte che ancora oggi ci lascia senza fiato. I mosaici continuano a brillare dopo 1500 anni, testimoni silenziosi di un'epoca in cui la bellezza era considerata la via più diretta verso il divino.
Ravenna rimane una lezione vivente di come l'arte possa sopravvivere agli imperi.
Mentre i regni crollavano e le dinastie si succedevano, quei piccoli pezzi di vetro colorato continuavano a raccontare storie di fede, potere e bellezza che parlano ancora al cuore dell'uomo contemporaneo.
Continuiamo il nostro viaggio nelle curiosità di oggi. Tutorial migliori AI per immagini e video non cinesi. Dalle immagini per realiste di Midjourney V7 ai video cinematografici di Sora e Runway, questa guida esplora le 5 migliori piattaforme AI occidentali per creare contenuti visivi professionali, confrontando funzionalità, prezzi, qualità e casi d'uso specifici per ogni strumento. Midjourney V7, il re della qualità artistica. Midjourney domina per la qualità artistica e fotorealistica. I suoi modelli V6 e V7 generano texture, illuminazione e composizione superiori a quasi tutti i concorrenti. È accessibile solo tramite Discord o una nuova interfaccia web alfa, il che può scoraggiare i principianti, ma offre un controllo stilistico imbattibile per creativi e designer. Dalle 3. Semplicità e fedeltà al prompt integrato in ChatGPT+, dalle 3 è il campione della fedeltà semantica, capisce istruzioni complesse meglio di chiunque altro e inserisce testo leggibile nelle immagini, cosa che Midjourney fa ancora con fatica. Ideale per chi vuole risultati rapidi e precisi senza imparare prompt engineering complessi, anche se lo stile è spesso più digitale e meno artistico. Stable Diffusion, il potere dell'open source Stable Diffusion, SDXL e SD3, è la scelta per chi vuole controllo totale. Può girare in locale, se hai una GPU potente, o su cloud. Permette l'uso di ControlNet per definire pose esatte e l'ORA per addestrare l'AI su stili o volti specifici. È lo standard industriale per pipeline di produzione complesse, ma ha una curva di apprendimento ripida. Sora OpenAI, il futuro del video. Sora ha scioccato il mondo con clip video fino a 60 secondi di realismo impressionante, mantenendo coerenza temporale e fisica degli oggetti. Sebbene non ancora largamente pubblico al momento della scrittura, in fase di red teaming, rappresenta lo stato dell'arte per coerenza e durata, promettendo di rivoluzionare stock footage e cinema. Runway gennaio 3 Alpha. Il controllo video professionale Runway è lo strumento video AI più maturo oggi disponibile commercialmente. Gennaio 3 Alpha offre un realismo elevato e, soprattutto, strumenti di controllo precisi come Motion Brush, per muovere solo parti dell'immagine, e controlli di camera virtuale. Meno magico di Sora forse, ma molto più utilizzabile in una produzione reale oggi. Runway supera Sora grazie agli strumenti di precisione e alla workflow integrata. Confronto diretto e casi d'uso ottimali per la generazione di immagini. Midjourney domina quando serve massima qualità artistica e atmosfera, dalle eccelle per asset aziendali con testo e precisione letterale, mentre Stable Diffusion è imbattibile per controllo totale e privacy. Nel video, Sora produce il fotorealismo più convincente ma con accesso limitato e costi elevati, mentre Runway offre il miglior equilibrio tra qualità, controllo e accessibilità per produzioni professionali. Un workflow ottimale potrebbe combinare più strumenti, Midjourney per concept art e mood board, dalle per iterazioni rapide e asset contesto, Stable Diffusion per applicazioni specifiche con modelli custom. Nel video, Runway per produzioni controllate multi-shot e Sora per hero shot dove il realismo è fondamentale. La scelta dipende da budget, competenze tecniche e priorità tra velocità, qualità e controllo creativo. L'ecosistema delle AI generative occidentali offre oggi strumenti maturi per ogni esigenza creativa, dalla prototipazione rapida alla produzione cinematografica, con prezzi accessibili anche a freelance e piccole imprese, democratizzando capacità visive che fino a pochi anni fa richiedevano team di decine di professionisti e budget a 6 cifre. Restate sintonizzati, ecco il prossimo tema del giorno.
Il vaccino contro il vaiolo e la nascita dell'immunologia moderna. Il 14 maggio 1796, un medico di campagna inglese iniettò pus di vaiolo bovino in un bambino di 8 anni. Quell'esperimento audace portò all'eradicazione della malattia più mortale della storia umana e fondò la disciplina dell'immunologia. È il primo trionfo completo della medicina su un patogeno. La piaga millenaria. Il vaiolo nella storia umana. Il vaiolo è stata probabilmente la malattia più mortale nella storia dell'umanità. Causata dal virus variola major, provocava febbre altissima seguita dall'eruzione di pustole su tutto il corpo. Il tasso di mortalità oscillava tra il 20 e il 30% dei casi, ma arrivava al 60% nei bambini. Chi sopravviveva rimaneva spesso sfigurato dalle cicatrici profonde lasciate dalle pustole, e non raramente cieco. Il vaiolo ha ucciso più persone di tutte le guerre della storia combinate. Nel solo XVIII secolo, si stima che abbia causato 400 milioni di morti in Europa. Nelle Americhe, dopo l'arrivo degli europei, decimò le popolazioni indigene che non avevano mai incontrato il virus. Intere civiltà crollarono, non tanto per le armi degli spagnoli, quanto per le epidemie di vaiolo che li precedevano. Prima di Jenner, l'unica difesa era la variolazione, l'inoculazione di materiale prelevato da pustole di malati lievi per indurre una forma attenuata della malattia. La pratica, importata dall'impero ottomano nel XVIII secolo, funzionava spesso, ma era rischiosa. Il 2-3% dei variolati moriva comunque, e potevano diventare fonte di nuovi focolai epidemici. Serviva a qualcosa di meglio, di più sicuro. L'osservazione delle lattaie. Il folklore che diventa scienza. Edward Jenner era un medico di campagna nel Gloucestershire, Inghilterra occidentale. Come molti medici dell'epoca, praticava la variolazione, ma era sempre inquieto per i rischi che comportava. La sua attenzione fu attirata da un'osservazione che circolava come folklore tra gli allevatori. Le lattaie che si erano ammalate di vaiolo bovino, una malattia lieve che causava pustole sulle mani ma raramente sintomi gravi, sembravano immuni al vaiolo umano. Jenner iniziò a indagare sistematicamente questo fenomeno. Intervistò lattaie, studiò i casi documentati, confrontò storie cliniche. La correlazione era chiara. Chi aveva contratto il vaiolo bovino non si ammalava di vaiolo umano, nemmeno durante epidemie devastanti. Ma correlazione non è causazione. Serviva un esperimento controllato per dimostrare che l'esposizione al virus bovino conferiva protezione contro quello umano. Il 14 maggio 1796, Jenner compì l'esperimento che avrebbe cambiato la storia della medicina. Prelevò del pus da una lesione di vaiolo bovino sulla mano di una lattaia, Sarah Nelmes. Poi fece 2 piccole incisioni sul braccio di James Phipps, un bambino sano di 8 anni, figlio del suo giardiniere, e inoculò il materiale nelle incisioni. Il bambino sviluppò una lieve indisposizione, ma niente di grave. L'esperimento cruciale, l'esposizione al vaiolo umano 6 settimane dopo, il 1 luglio 1796, Jenner sottopose il giovane Phipps alla prova finale. Lo inoculò con materiale prelevato da pustole di vaiolo umano attivo. Secondo i principi della variolazione, il bambino avrebbe dovuto sviluppare almeno una forma lieve di vaiolo. Invece, non successe nulla. Nessuna febbre, nessuna pustola, nessun sintomo. Il bambino era completamente immune. Jenner ripeté l'esperimento più volte nei mesi successivi, esponendo Phipps ripetutamente al vaiolo umano. Ogni volta, nessuna reazione. La protezione era completa e duratura. Jenner aveva dimostrato che l'inoculazione del vaiolo bovino, che chiamò vaccino dal latino vacca, conferiva immunità permanente contro il vaiolo umano mortale. Oggi, un esperimento del genere sarebbe considerato eticamente inaccettabile. Esporre deliberatamente un bambino a una malattia mortale solo per testare un'ipotesi è impensabile. Ma nel contesto del 1796, quando il vaiolo uccideva decine di migliaia di persone ogni anno e la variolazione era pratica comune, l'esperimento di Jenner fu visto come un progresso. Dimostrava una protezione più sicura ed efficace di quelle disponibili. La diffusione della vaccinazione. Dall'Inghilterra al mondo, Jenner pubblicò i suoi risultati nel 1798 in un opuscolo intitolato An Inquiry into the Causes and Effects of the Variole Vaccine. La reazione della comunità medica fu inizialmente scettica. Molti medici non credevano che una malattia animale potesse proteggere contro una malattia umana. Ma i risultati parlavano chiaro, e progressivamente la vaccinazione jenneriana si diffuse. In pochi anni, la pratica attraversò l'Europa. Napoleone fece vaccinare l'intero esercito francese. La Spagna organizzò la Real Expedición Filantropica della Vacuna, una spedizione che portò il vaccino nelle colonie americane mantenendo viva la catena di vaccinazione. Bambini venivano vaccinati in successione sulla nave durante la traversata atlantica, usando ciascuno il braccio del precedente come fonte di materiale vaccinico. Entro il 1840, la vaccinazione contro il vaiolo era obbligatoria in diverse nazioni europee. I tassi di mortalità per vaiolo crollarono drasticamente ovunque il vaccino venisse somministrato sistematicamente. Ma l'eradicazione completa avrebbe richiesto ancora oltre un secolo e mezzo, a causa della difficoltà di raggiungere popolazioni remote e della resistenza culturale in alcune regioni. Il meccanismo biologico. Come funziona l'immunità Jenner non sapeva perché il suo vaccino funzionava. La teoria dei germi sarebbe stata formulata da Pasteur solo 70 anni dopo, e la virologia come disciplina nacque alla fine del XIX secolo. Ma noi oggi comprendiamo il meccanismo biologico alla base del successo del vaccino jenneriano. I virus del vaiolo bovino e del vaiolo umano appartengono allo stesso genere, Orthopoxvirus, e condividono molti antigeni superficiali, proteine sulla superficie virale che vengono riconosciute dal sistema immunitario. Quando il sistema immunitario incontra il virus bovino, produce anticorpi specifici contro questi antigeni. Produce anche cellule T di memoria che ricordano la struttura del virus. Quando successivamente il sistema immunitario incontra il vaiolo umano, riconosce molti degli stessi antigeni e monta una risposta immunitaria rapidissima e massiccia. Gli anticorpi neutralizzano il virus prima che possa diffondersi. Le cellule ti uccidono le cellule infettate. Il virus viene eliminato prima di causare malattia. Questa è l'immunizzazione attiva. Non fornire anticorpi dall'esterno, immunizzazione passiva, ma addestrare il sistema immunitario a produrli autonomamente. Il genio inconsapevole di Jenner fu scegliere un virus sufficientemente simile al patogeno bersaglio da indurre protezione crociata, ma abbastanza diverso da essere innocuo nell'uomo. È il principio alla base di tutti i vaccini vivi attenuati ancora in uso oggi. L'eradicazione globale. 1967-1980. Nel 1967, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lanciò la campagna di eradicazione intensificata del vaiolo. Il vaiolo era ancora endemico in 33 paesi, causando circa 2 milioni di morti all'anno. Ma il vaiolo aveva caratteristiche che lo rendevano un candidato ideale per l'eradicazione. Infetta solo l'uomo, nessun serbatoio animale. Produce sintomi visibili che permettono l'identificazione rapida dei casi. Il vaccino è altamente efficace e relativamente stabile. La strategia combinava vaccinazione di massa con la sorveglianza a contenimento. Ogni caso di vaiolo veniva individuato, isolato, e tutti i contatti vaccinati immediatamente per formare un anello di immunità che impedisse la diffusione. Team mobili raggiungevano villaggi remoti, spesso in condizioni logistiche estreme, per vaccinare intere popolazioni. L'ultimo caso naturale di vaiolo fu diagnosticato il 26 ottobre 1977 in Somalia. Dopo 3 anni di sorveglianza intensiva senza nuovi casi, l'8 maggio 1980 l'OMS dichiarò ufficialmente il vaiolo eradicato dal pianeta. È l'unico patogeno umano mai eradicato completamente. La peste bovina, una malattia animale, è stata eradicata nel 2011. L'eredità di Jenner. La nascita dell'immunologia, l'esperimento di Jenner non solo sconfisse il vaiolo, ma fondò una disciplina scientifica intera, l'immunologia. Il suo principio, stimolare il sistema immunitario con un agente innocuo per proteggerlo da uno patogeno, è alla base di tutti i vaccini sviluppati successivamente. Pasteur lo applicò alla rabbia e all'antrace, Salk e Sabin alla poliomielite, e così via fino ai vaccini mRNA contro Covid-19. La vaccinazione è probabilmente l'intervento di salute pubblica con il miglior rapporto costo-beneficio mai inventato. Ha salvato più vite di qualsiasi altra tecnologia medica. Malattie che un tempo uccidevano milioni, come la difterite, il tetano, la pertosse, il morbillo, sono diventate rarità nei paesi con alta copertura vaccinale. L'aspettativa di vita umana è cresciuta drammaticamente anche grazie ai vaccini. Eppure, il successo dei vaccini ha creato un paradosso. Generazioni cresciute senza vedere le malattie che prevengono ne sottovalutano la pericolosità e sviluppano scetticismo verso la vaccinazione. Il movimento antivaccinista moderno è, in un certo senso, vittima del proprio successo dei vaccini. Solo chi non ha mai visto un bambino morire di difterite può permettersi il lusso di dubitarne. L'esperimento di Edward Jenner su quel bambino di 8 anni nel maggio 1796 è una delle pietre miliari della medicina. Dimostrò che l'umanità poteva combattere le malattie infettive non solo curandole, ma prevenendole. Inaugurò l'era della medicina preventiva, che ha salvato centinaia di milioni di vite. E culminò, 184 anni dopo, nell'eradicazione completa della malattia più mortale che l'umanità abbia mai conosciuto. È la prova che la scienza, applicata con determinazione globale, può risolvere problemi che sembrano insormontabili.
Andiamo avanti con la scaletta di oggi.
Willis Carrier e il condizionamento dell'aria, l'invenzione che rimodellò il pianeta. Nel 1902, un giovane ingegnere risolse un problema di umidità in una tipografia e, senza saperlo, cambiò il corso della civiltà umana. L'aria condizionata ha reso abitabili i deserti, possibili i grattacieli e viabili i computer e l'invenzione invisibile che ha ridisegnato il mondo. Il problema? Carta che si deforma e colori che sbavano nell'estate del 1902. La Sackett Wilhelms Lithographing and Publishing Company di Brooklyn aveva un problema serio. La tipografia utilizzava un processo di stampa a quattro colori che richiedeva passaggi multipli. Ogni colore veniva applicato separatamente su fogli di carta che dovevano mantenere dimensioni assolutamente costanti tra un passaggio e l'altro.
Ma l'umidità estiva faceva gonfiare e contrarre la carta in modo imprevedibile, causando disallineamenti nei colori e sbavature che rendevano inutilizzabili intere tirature. La Buffalo Forge Company, produttrice di sistemi di riscaldamento industriale, fu chiamata a risolvere il problema. L'azienda inviò il suo giovane ingegnere più promettente, Willis Haviland Carrier, 25 anni, laureato alla Cornell University. Il compito sembrava semplice, controllare l'umidità nell'ambiente di stampa. Ma nessuno aveva mai fatto una cosa del genere prima. L'intuizione. Controllare il punto di rugiada. Carrier capì che il problema non era solo abbassare la temperatura, ma controllare con precisione l'umidità relativa dell'aria.
L'umidità dipende da due fattori, la quantità assoluta di vapore acqueo nell'aria e la temperatura.
Raffreddando l'aria sotto il punto di rugiada, il vapore condensa e viene rimosso. Poi, riscaldando leggermente l'aria deumidificata, si può ottenere qualsiasi combinazione desiderata di temperatura e umidità. Carrier progettò un sistema basato su serpentine di raffreddamento attraverso cui circolava acqua fredda, inizialmente da un pozzo artesiano, poi da un sistema di refrigerazione meccanica a compressione di ammoniaca.
L'aria della tipografia veniva fatta passare attraverso queste serpentine. Il vapore condensava, l'aria si raffreddava, e il suo contenuto di umidità scendeva a livelli controllabili.
Un sistema di ventilatori distribuiva l'aria condizionata uniformemente nell'ambiente. Il primo sistema Carrier fu installato nel luglio 1902 e funzionò perfettamente.
La carta smise di deformarsi, i colori si allinearono con precisione, la produzione tornò alla normalità. Ma Carrier aveva capito di aver inventato qualcosa di molto più grande di una soluzione per tipografie. Aveva inventato il controllo totale dell'ambiente interno. Dalla tipografia al comfort umano, l'espansione del mercato per i primi 20 anni, il condizionamento dell'aria rimase un'applicazione industriale.
Fabbriche tessili lo usavano per controllare l'umidità dei filati, impianti chimici per stabilizzare le reazioni, magazzini per conservare prodotti deperibili. Ma Carrier aveva una visione più ampia, rendere confortevoli gli spazi abitati dall'uomo, indipendentemente dal clima esterno. Il primo edificio pubblico climatizzato fu il Rivoli Theater di New York, nel 1925.
Il successo fu immediato. Nei giorni più caldi dell'estate, la gente faceva la fila per entrare nel cinema, non tanto per il film, ma per godere di ore di fresco artificiale.
Il condizionamento dell'aria divenne rapidamente uno standard nei cinema, nei grandi magazzini, negli hotel di lusso. La pubblicità prometteva frescura alpina in piena estate. Durante la Grande Depressione, il condizionamento domestico rimase un lusso per ricchi. Ma dopo la Seconda Guerra Mondiale, miglioramenti tecnologici e produzione di massa abbassarono i costi. Negli anni 50, i condizionatori da finestra divennero accessibili alla classe media americana.
Negli anni 70, l'aria condizionata era uno standard nella maggior parte delle nuove costruzioni negli Stati Uniti. Conseguenze di primo ordine, comfort e produttività, gli effetti immediati del condizionamento.
Dell'aria sono ovvi, comfort termico, miglioramento della qualità della vita, aumento della produttività lavorativa. Studi hanno dimostrato che la performance cognitiva crolla a temperature superiori ai 30 gradi Celsius. In un ufficio climatizzato, i lavoratori sono più concentrati, fanno meno errori, sono più creativi.
Il condizionamento ha letteralmente reso più intelligente l'umanità, permettendo lavoro intellettuale intenso anche nei climi più torridi.
Nel settore sanitario, l'impatto è stato drammatico. Le sale operatorie climatizzate hanno ridotto le infezioni post-operatorie controllando la proliferazione batterica. I reparti di terapia intensiva possono mantenere condizioni ottimali per pazienti critici. Farmaci che richiedono refrigerazione possono essere conservati e distribuiti ovunque.
L'aspettativa di vita è cresciuta anche grazie al condizionamento dell'aria.
Conseguenze di secondo ordine. La rivoluzione architettonica prima del condizionamento. L'architettura era determinata dal clima.
Gli edifici avevano soffitti alti per far salire l'aria calda, finestre ampie per la ventilazione naturale, portici e verande per l'ombra.
Orientamento studiato per minimizzare l'esposizione solare. I grattacieli con facciate vetrate continue erano impensabili. Sarebbero stati serre invivibili nei mesi estivi.
L'aria condizionata liberò l'architettura dal clima.
I grattacieli moderni con pareti di vetro sigillate, privi di finestre apribili, sono possibili solo perché sistemi di climatizzazione centralizzati mantengono condizioni interne costanti.
L'International Style, con le sue superfici vetrate e gli spazi aperti, sarebbe stato impossibile senza Carrier. Le città moderne, con i loro canyon di grattacieli, sono figlie dirette del condizionamento dell'aria.
Questa libertà architettonica ha anche un lato oscuro. Edifici termicamente inefficienti che richiedono enormi quantità di energia per essere abitabili. La crisi climatica ed energetica sta ora spingendo verso un ripensamento. Integrare strategie di raffreddamento passivo con il condizionamento meccanico.
Progettare edifici che collaborino con il clima invece di combatterlo.
Conseguenze di terzo ordine. La riconfigurazione demografica globale e l'impatto più profondo del condizionamento dell'aria è stato geografico e demografico. Prima della sua diffusione, le regioni torride del pianeta erano marginali. Il sud degli Stati Uniti era povero e spopolato. Il Golfo Persico era un deserto irrilevante. Le megalopoli tropicali come Singapore e Dubai erano impensabili.
Il condizionamento ha reso queste regioni abitabili e prosperose.
La Sunbelt americana, il boom demografico ed economico degli stati del sud, Texas, Florida, Arizona, Nevada, è stata possibile solo grazie all'aria condizionata. Milioni di persone si sono trasferite in cerca di lavoro e di clima mite invernale, sapendo che i computer d'estate sarebbero stati sopportabili. Questo ha riconfigurato la politica americana. Stati che erano demograficamente irrilevanti sono diventati swing states decisivi nelle elezioni presidenziali.
A livello globale, il condizionamento ha permesso lo sviluppo economico di regioni tropicali. Singapore è passata da porto coloniale malarico a hub finanziario globale. Dubai ha costruito una metropoli ultramoderna nel deserto arabico.
Le economie del sud-est asiatico sono decollate quando fabbriche e uffici climatizzati hanno attratto investimenti esteri.
Il condizionamento dell'aria ha rimodellato la mappa economica mondiale.
L'era digitale, senza aria condizionata, niente computer, forse la conseguenza più sottovalutata dell'invenzione di Carrier è questa, senza condizionamento dell'aria.
L'era digitale non sarebbe stata possibile. I computer generano enormi quantità di calore. I primi mainframe degli anni 50 richiedevano sale climatizzate dedicata per funzionare. I data center moderni consumano più energia per il raffreddamento che per i server stessi.
Ogni volta che guardiamo uno smartphone, facciamo una ricerca su Google, guardiamo un video.
In streaming, stiamo usando indirettamente l'invenzione di Willis Carrier.
I data center che rendono possibile internet sono giganteschi impianti di condizionamento con computer all'interno.
Senza controllo termico preciso, i chip si surriscalderebbero e si distruggerebbero in minuti.
L'intelligenza artificiale, con i suoi server farm che addestrano modelli linguistici usando migliaia di GPU in parallelo, è forse l'applicazione più estrema di questa dipendenza.
IL Cloud Computing è, letteralmente, condizionamento dell'aria su scala industriale. La civiltà digitale poggia su fondamenta di aria fredda. Willis Carrier non cercava di cambiare il mondo. Voleva solo far funzionare meglio una tipografia di Brooklyn.
Ma la sua invenzione ha avuto effetti a cascata che hanno ridisegnato l'architettura, la demografia, l'economia e perfino la politica globale.
È la prova che le innovazioni più trasformative nascono spesso dalla risoluzione di problemi pratici immediati, non da visioni grandiose.
E che gli effetti di una tecnologia possono propagarsi in direzioni completamente imprevedibili per il suo inventore.
Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!